sconti li devi dare in base alle persone
sì,
che
a me l'hai dato, a me l'hai dato.
Bene. Mi sembra anche uno sconto abbastanza, diciamo, importante.
30, 50, 30, 30, 30.
Mi ricordo che tu mi... 30, oddio, vedi che memoria.
Formatrice, influencer su TikTok, top voice LinkedIn e capelli blu, che invidio un sacco. Fabiana Andreani ha deciso di cambiare il mondo del lavoro e di farlo parlando facile facile. È stata anche la mia coordinatrice del master e sono strafelice di averla qui con me. Io sono Nicolò Altizio e questo è Labora, il podcast che penetra nelle maglie dei profili LinkedIn, attraversa i CV per raccontare persone e professionisti.
In realtà ho studiato relazioni internazionali, poi mi sono innamorata della lingua giapponese, sono stata in Giappone, l'ho portato questo studio fino a conseguire un dottorato di ricerca in linguistica all'Orientale a Napoli. In realtà io non sono di Napoli, sono umbra, sono originaria di Perugia, e poi è cambiato perché, come dire, la ricerca scientifica, almeno in Italia, nell'ambito umanistico, linguistico, in lingue che non sono le lingue romanze o sanscrito, greco, latino, non c'è futuro, quindi ho detto vado a Milano, un po' sono i casi della vita. Certo. Che ti capita, all'epoca mi capita di conoscere una persona, mi sono messa insieme, ho detto voglio vivere con te, vengo a Milano. Io non conoscevo Milano, non volevo andare a Milano, non c'erano i miei piani, però una cosa c'era a Milano. A Milano effettivamente c'è una cultura del lavoro sviluppata, per cui anche una persona come me con un dottorato di ricerca che non c'entrava nulla col mondo dell'azienda, il primo lavoro che ha avuto è stato appunto in una grande azienda, un gruppo editoriale, media, tra i più importanti in Italia, che mi ha assunto per lavorare in formazione, perché dice dottorato di ricerca, magari è una che ci capisce di queste dinamiche. Poi da lì è stato un crescendo in azienda, soprattutto business school private, dove appunto mi occupavo di costruire percorsi di formazione, master. Ti ho incontrato lì nel 2013 forse era,
sì, o 2012 o novembre 2013.
Madonna.
Sì, comunque più di 10 anni fa. Più di 10 anni fa, questo è un po' l'aneddoto, nel senso che non so come definirti, però tu sei stata una delle persone che, diciamo, ha soffiato sul fuoco delle mie possibilità lavorative, e secondo me erano anche, correggimi se sbaglio, era un'altra era, diciamo, di formazione, c'era molta confusione, o più confusione di quella che c'è ora, nel senso molta meno offerta, erano 2-3 le possibilità che avevi.
Vero.
E probabilmente c'era più confusione perché c'era quella classica frase dello sbocco lavorativo, no? C'era proprio in italiano, oggi diremo orientamento, oggi diciamo tante cose diverse.
Vero, infatti il lavoro che io facevo nei master mi piaceva tantissimo perché mi hanno dato questa possibilità di investire nel talento delle persone, cioè tu dovevi selezionare le persone a mettere al master, ovviamente il master era pagamento, quindi avevi tutta una logica di profitto, però potevi dare le borse di studio, gli sconti li dovevi dare in base alle persone che ti ispiravano di più.
Sì, a me l'hai dato.
Anche uno sconto abbastanza, diciamo, importante, un 30 e 50 mi sembra, perché 30, mi ricordo che
30,
tu
30, 30, 30.
30, oddio, vedi che memoria, 30, no, perché poi vabbè c'era la logica di profitto, che potevi
Però, ma è andata bene.
Mi ricordo che nel tuo caso mi aveva colpito il fatto che comunque tu eri una persona anche brillante, cioè sei arrivato lì, che comunque eri tra i più giovani, perché se non sbaglio tu sei del 90 mi sembra,
sì,
quindi
mamma
partiamo
mia.
Veramente
mai schierato.
No, ma perché mi ricordo che eri tra i più giovani, ma eri giovane, ma eri brillante, eri sicuro di te, cioè eri arrivato lì che dici sì, sono andato in Puglia, però mi ricordo che tu avevi fatto l'esperienza nel parco di divertimenti, quindi sì, c'era questa sorta di persona che comunque si voleva mettere in gioco, era consapevole, non eri sbruffone, però le cose le avevi fatte, quindi ho detto caspita, questo è un candidato potenziale, visto che tu comunque avevi anche da nei master da soddisfare poi le aspettative delle aziende che erano partner e quindi poi ti chiedevano i profili dovevano essere di un certo livello, perché poi magari l'agenzia di comunicazione internazionale, certo, se gli mandavi il candidato scarso ti dicevano chi mi stai mandando.
Ho cercato delle cose, ti ho googolato come si fa, diciamo, sempre quando fai un colloquio di lavoro, googoli la persona che sta dall'altra parte, almeno questo lo faccio
io. Sì, che
io.
C'è Fabiana Andreani marito, Fabiana Andreani età.
Esatto, cioè tu in questo momento io leggo una cosa in cui ti definiscono l'influencer della generazione Z, anche se non è un componente della generazione Z. Questo è strano, cioè nel senso, come lo giustifichiamo? Cioè adesso tu sei un influencer, Fabiana, cioè ti rendi conto di questa cosa?
Sì, nel senso ho un potere mediatico, però io non mi sono mai definita influencer, nel senso che io non è che voglio influenzare, nemmeno mi sono mai definita una career coach, cioè io voglio definirmi una mentore, nel senso che a me piace soprattutto ispirare le persone a quello che può essere una vita lavorativa normale di una persona come me, che è normale, che non è Cioè, non lo so, su TikTok io vedo spesso c'è questo modello del successo rapido, veloce, dei vari che fanno soldi.
E ci
Io
arriviamo,
ti voglio
certo.
anche dire quello di una persona che in realtà aveva delle ambizioni che erano magari più prosaiche, voglio fare ricerca, quindi mi immagino tante ragazze o ragazzi hanno questa idea di magari studiare perché a loro piace, e poi magari cambiano strada, e cambiano strada anche con scelte che sono anche normali. Cioè, la mia carriera non è stata una carriera verticale, nel senso che dici sono arrivata ad essere CEO e founder di un'azienda, è stata una carriera più che altro orizzontale. Anzi, mi sono spostata lateralmente. Adesso io mi occupo adesso di comunicazione, cioè faccio veramente strategie di employer branding per le aziende sui social. Tu hai detto una cosa giustissima, adesso i social sono diventati una piattaforma proprio di divulgazione verticale, di nicchia, e la competenza fa la differenza. Cioè, sono andata su TikTok a parlare di qualcosa. Allora, io essenzialmente ho detto: a me piace TikTok perché, cioè, ti racconto proprio un aneddoto. Un docente di master che tu hai frequentato mi disse, cioè, io una volta dicevo: a me piace tantissimo Instagram, però mi piace fare le storie perché a me piace parlare. Allora, non c'era ancora TikTok. E lui un giorno arrivò dicendo: guarda, è arrivato un nuovo social che è fatto di storie, nel senso sono video in cui devi parlare. Io ho provato a fare TikTok. All'inizio seguivo e su TikTok, ti parlo proprio di 2019, c'erano le ballerine, le mamme totali. Io ho detto: ok, ma se io devo fare qualcosa, l'intuizione è stata: se io devo fare qualcosa, deve essere qualcosa che persone guardino. Quindi, siccome non so ballare, non sono bella, non sono nemmeno particolarmente giovane, ho detto: parlo di qualcosa di cui capisco. E quindi è stata un po' una sfida di dire: parlo di una donna che lavora. Quindi all'inizio mi mostravo un po' come questa manager, mi è durato, diciamo, giusto un paio di settimane in cui ho ricevuto insulti, in cui il più leggero era tipo beata menopausa, cioè una cosa del genere, in cui praticamente, cioè, mi vedevano, ma io ho 40 anni, ma mi vedevano, so, sessantenni. Io poi lo so che se tu hai 13 anni, vedi una di 40 anni, ti pensi che sia una
Certo, hai
prossima.
un bias molto più forte, certo, questo va messo in
Esatto, poi in
conto.
realtà sono arrivate domande sul lavoro, cioè era quello che io facevo nei master, quindi ho iniziato a fare contenuti verticali su curriculum e colloqui, ma come ne parlavo ai master? Il fatto di aver avuto questa sorta di training nei master dove tu devi parlare ai ragazzi, devi essere concreta con i ragazzi, devi dire le cose come stanno, devi essere diretta, non puoi girarci intorno, non puoi parlare ai massimi sistemi, devi dire: guarda che il curriculum deve stare su una pagina, guarda che non te lo leggono tutto, tu devi mettere in cima il nome e in cima un profilo. Questo boom è stato qualcosa di, come dire, distruttivo, rispetto a quello che era precedentemente, perché c'era il solito career coach, la fuffa.
Influencer per definizione, ma anche le persone normalissime, insomma, che frequentano i social, hanno un rapporto con i commenti degli altri, che poi sono le opinioni, che sui social sono opinioni amplificate, perché è molto più semplice mandarsi a fare in culo per commenti o dirsi tanto del male. Ho fatto un po' di passaggi su di te, vedevo che la gente è presa benissimo in questo momento, cioè mi sembra che tu abbia veramente delle persone che sono estremamente focalizzate su quello che fai. Secondo me non è tutto rose e fiori a prescindere, però come dicevi nel passato invece hai vissuto anche tu lo scotto del cazzo, qualcuno mi sta anche tra virgolette insultando, anche per l'aspetto fisico, no? Cose che esulano da quello che dici, tra l'altro.
Sì, è capitato allora in passato, sì, il mio aspetto fisico, sicuramente l'età. Dopodiché io ho deciso di fare i capelli blu anche per una questione di, non tanto solamente di riconoscibilità, ovviamente ti riconoscono e rimani
Certo.
impresso come brand, però diciamo anche per dare proprio quest'idea di essere competente pur essendo se stessa. Quindi io vivo in questo contrasto,
Questo per me è una
sì, io
figata.
vivo in questo contrasto
Cioè.
della signora che ha capelli bicolore, però in realtà ti veste col cardigan. È una persona che comunque cerca di parlare un italiano corretto, ha dei toni sempre compassati. Quindi questo sconvolge un po' le persone perché dicono: caspita, sei competente, però hai quel quid in più, cioè non ti sei appiattita,
Che
non ti
sembra
hanno
quasi strano,
detto.
no? Cioè, sembra
Sì.
quasi strano perché avere i capelli blu dovresti essere per forza
Una
una
panca
matta
bestia, oppure
e
una
cantare, no?
rivoluzionaria, oppure non lo so.
Certo.
Invece mi vedono abbastanza con i moni compassati, anzi anche nei commenti sono sempre molto, cioè anche a chi rispondo in DM, difficilmente in DM, se anche uno mi dice: ma in DM in realtà non è che mi scrivono nulla di male, però rispondo sempre cortesemente, cerco sempre, perché un po' sono abituata con i master ti abituano a rispondere cortesemente, se no non è che posso mandare a quel paese i masterini quando, cioè, iniziano a dire che non vogliono il 14° colloquio, non te l'accettano.
Certo.
E poi però diciamo che quello che succede, allora ultimamente vedo crescere questa tendenza delle persone che si fanno il profilo fake per insultare, quindi c'ho dei tizi,
Bello,
vabbè, non mi fa
classico.
morire perché tu ti fai il profilo finto per insultare. Io non ci avrei mai pensato e manco lo farei, però evidentemente ce l'hanno perché ci sono due o tre profili,
Vanno
no, ma
premiati però, dai, vanno premiati, c'è un
due o tre
impegno, no?
profili che ne so, io scrivo di opportunità e mi vanno a scrivere, tanto sono sfruttati, e tanto c'è il signore, non mi ricordo uno, c'è uno che mi scrive sempre, che io adesso puntualmente non rispondo perché so che tanto ai troll devi lasciarli morire lì, nel senso ignorarli, cioè,
Mi
quindi.
sembra anche che i toni si siano leggermente un po' inaspriti, no? Cioè, sempre sull'attacco, mentre magari su altre piattaforme in qualche modo c'è anche il gioco, però lì dentro c'è anche una essere molto secchi nel dire le cose e poi alla fine devo avere ragione io su di te, perché il mio network deve sapere che io ce l'ho questa ragione, no?
Su LinkedIn vedo delle dinamiche un po' da Facebook, se, forse perché attualmente è aumentata un po' la partecipazione delle persone, diverse persone sono arrivate con l'idea di trovare lavoro, ma sono anche delle persone che magari, non lo so, hanno un background non manageriale, vengono magari dall'esperienza di Facebook, hanno un po' questo dissapore, quindi devono comunque, come dire, alimentare questa lamentela solamente per avere magari qualcuno che dica loro sì, hai ragione, è giusto, cioè. E poi c'è su LinkedIn, non so se è una cosa sicuramente di algoritmo, ancora i contenuti sono un po', come dire, cioè, come dire, vengono premiati quei contenuti che naturalmente vanno a avere un forte hype, cioè tipo non, devi pagare bene i dipendenti perché resti in un'azienda, grazie, 2000 like, 2000 applausi.
La seconda parte della nostra vita, tra virgolette, insieme, Fabiana, è che io ho cominciato a insegnare anche con te ed è una delle aree che più mi hanno permesso di innamorarmi di quello che faccio, con le persone, perché poi gestire le persone, lavorare con le persone, per me è una cosa pazzesca, specialmente con le persone giovani. E ho trovato un utilizzo da parte dei ragazzi, e su questo ci stiamo un po' dilungando, ma secondo me ne vale la pena, un po' sottodimensionato. Cioè, io molto spesso dico ai ragazzi: ragazzi, non preoccupatevi, scrivetemi, rompetemi le scatole, utilizzate un dialogo one-to-one con me, chiedetemi delle cose, litighiamo magari su delle cose, scontriamoci su delle cose, chiedetemi delle opinioni. Lo fanno veramente in pochi, questo. Perché secondo me non hanno capito che è un grande strumento che in alcuni casi poi quando scavalli sei quasi imbarazzato da usare, però è provare a scrivere su LinkedIn, cioè su LinkedIn secondo me anche se non hai il contatto, la relazione con quella persona, provare a fare quel minimo di networking probabilmente ti può cambiare, non dico la vita.
No, è vero, difatti è questo che, e lo dico anch'io ragazzi, cioè potete diventare rilevanti semplicemente parlando di qualcosa che vi interessa, che vi piace, cioè è vero, è così, ecco. Non lo scrivono perché hanno paura di dire non so cosa dire, oppure fanno i post autocelebrativi, ecco, il segreto di LinkedIn è che tu devi dar valore alla tua rete, quindi se dai dei contenuti che la tua rete apprezza, qualsiasi esso sia, anche se è il commento di un articolo, anche se è una appunto ricerca di cui vuoi dare. Ecco, poi i risultati saranno bassi all'inizio, ovviamente c'è cioè quell'inizio in cui hai pochi follower, poche interazioni, però va bene. Su LinkedIn ho iniziato, cioè per dire, io su LinkedIn sono top voice per un social che non è che era nei miei obiettivi, però ho iniziato a fare quei contenuti, a portarli, a customizzarli per LinkedIn, quindi facendo appunto delle caption un pochino più corpose, ho visto che sono stati apprezzati, cioè adesso mi hanno fatto top voice, ho 140.000 follower su LinkedIn, boom, cioè nel senso ho detto caspita, però diciamo perché cercavo di portare appunto... Bel social, devo dire, c'è cioè un social su cui secondo me ancora, cioè, ci sono delle dinamiche un po' primordiali, però secondo me ha grande potenzialità, soprattutto perché le persone hanno il nome e cognome, quindi ecco.
L'ultimo, il fenomeno del quiet quitting, perché poi ci piace raccontare queste cose in lingua inglese, no? Nel senso, non esiste una traduzione in italiano di questa cosa se non dimissioni, diciamo, rallentate o dimissioni silenziose, non so come definirle. Secondo te è un qualcosa che tocca particolarmente l'Italia anche a causa di tutti i discorsi che ci facciamo ampiamente sulla disparità dei salari o comunque la mancanza di una qualità del lavoro, così come magari si riscontrano o si richiede o si auspica che ci sia in altri
Allora,
campi?
quiet quitting, tema annoso. Ci sono delle persone che il quiet quitting lo fanno da un pezzo in
A
ufficio.
voglia.
Io avevo sentito anni fa una persona che diceva: io il part-time lo faccio in ufficio. Diciamo che è un pochino più difficile per le nuove generazioni, soprattutto perché adesso le aziende,
Assolutamente,
soprattutto
sono
quando
d'accordo.
hanno bilanci stretti e comunque cercano di massimizzare quella che è la produttività, quindi anche proprio l'attenzione ai KPI, l'attenzione al potenziale viene messa tantissimo nella prima parte della tua vita lavorativa per poi allentare le maglie quando in realtà sei più competente, quindi dovresti dare di più, dovresti anche avere un supporto di più. Io ho fiducia nella generazione Z che sta un po' cambiando le regole, ma io che sono la vecchia millennial, che sono entrata al lavoro, mi dicevano il lavoro è sofferenza e siamo stati abituati a essere lì, ligi, umili, a prenderci le bastonate, ancora, a non sentirci nel vivo della nostra vita nemmeno a 40 anni.
Il tuo lavoro ti rende felice e anche il poter parlare di lavoro con gli altri e poter parlare sempre con gli altri è una cosa che ti rende felice? Sei stata colta da dubbi, tanto da dire: ma che cazzo sto facendo? Perché lo sto facendo?
Ieri ho avuto una giornata assurda, nel senso bello, la mattina ho incontrato il CEO di Lidl Italia e nel pomeriggio sono andata a Biella dove avevo questo evento con il rettore della LIU, quindi un giorno mi incontro un amministratore delegato, un rettore, che mi incontrano perché sono io, Fabiana Andreani, non perché sono Fabiana Andreani, senior qualcosa, manager, cioè questo sì, mi rende felice perché dico guarda, dicendo le cose come mi veniva, come mi veniva di dirle. Ho avuto questo impatto, quindi poi è chiaro che nel futuro, soprattutto sui social, sei, come dire, esposta a questi altri modelli di business. Io dico sempre: non ho un business
Certo.
plan, non ho il mio prodotto, dovrei fare una SRL, sai, tutte queste idee che ti vengono su
Certo.
TikTok, sono tutti questi che fondano società e quindi
Tu
dici io
fai tanta
cazzo.
roba, quindi magari ci rivediamo tra un po' che sei diventata qualcos'altro. Va bene,
Speriamo.
grazie.
Ciao Nicolò, ciao ciao,
Ciao,
grazie,
ciao, ciao.
ciao ciao.
Grazie Fabiana, grazie a tutti voi per aver ascoltato Labora, il podcast che penetra nelle maglie dei profili LinkedIn, attraversa i CV per raccontare persone e professionisti. Alla prossima!